Abbiamo un ospite radiofonica, diciamo, all'altro capo del telefono. Si tratta di Gemma, una compagna di corso di Patrick Zaki, mentre Patrick appunto frequentava il master, scusate Gemma, il corso del master, mi sono imbrogliata, insomma, una compagna di questo di Patrick mentre seguiva il master Gemma all'Università di Bologna, che ringraziamo tantissimo, insomma, per essere con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
E appunto ti abbiamo chiamato oggi perché abbiamo appunto letto sui giornali che ieri nuovamente Patrick è stato rinviato in giudizio, che significa allungare la prigionia di Patrick.
Sì, queste sono le notizie che ci arrivano, ovviamente. Tanto quanto voi, sostanzialmente, tutte le notizie che ci arrivano sono le stesse. Diciamo che ahimè, questa è insomma un po' la tecnica del regime di Al-Sisi verso chi si occupa di politica e chi difende i diritti umani come Patrick. Quindi se è vero che da un lato per noi è assolutamente straziante, per tutte le persone che davvero hanno e stanno continuando hanno dimostrato e stanno continuando a dimostrare vicinanza e difesa in favore di Patrick, è vero anche che insomma in Egitto i prigionieri per opposizione politica sono oltre 60.000, quindi ecco, purtroppo è una situazione che non stupisce. Questo ovviamente è assolutamente folle, ingiusto e immotivato, e siamo qui da più di un anno e mezzo a continuare a ripeterlo. Abbiamo visto un sacco di mobilitazioni, ne abbiamo parlato e riparlato tante volte. Adesso quello che continueremo a fare è tenere l'attenzione alta e sperare che chi è nella posizione di farlo prenda decisioni importanti che vadano effettivamente ad intaccare anche interessi economici profondi con questo paese che sistematicamente calpesta i diritti umani da anni.
Quindi stai parlando, insomma, di richieste al governo italiano rispetto a rapporti economici soprattutto con l'Egitto?
Sì, sto parlando di richieste al governo italiano, ma più in generale anche all'Unione Europea, no? Che si erge a baluardo di difesa dei diritti umani. Ecco, forse sarebbe importante anche ridefinire alcune cose quando si tratta di, insomma, di realtà che stanno o dall'altra parte del mare o comunque ai confini di quella che a volte forse diventa un po' una fortezza Europa. Quindi oltre a tutte le prese di posizione che sicuramente ci sono state, oltre a tantissime figure più o meno istituzionali che davvero hanno fatto tantissimo e continuano a fare la loro parte, e di questo noi siamo immensamente grate, ecco, se dopo un anno e mezzo siamo ancora qui e diciamo un anno e mezzo è lungo, sì, è lungo per noi, figuriamoci passarlo in una prigione, in una cella da 9 metri quadrati con non sappiamo neanche quante persone. Quindi ecco, se quello che è stato fatto fino adesso non è stato sufficiente, forse le azioni da fare devono davvero superare anche le parole e andare a toccare altri tasti.
Senza dubbio. E senti, avete notizie sulle condizioni di salute di Patrick Zaki?
No, purtroppo noi non sappiamo nulla di più appunto di quello che è un po' di dominio pubblico, perché i momenti in cui ci sono dei contatti tra Patrick e l'esterno avvengono tendenzialmente in presenza dell'avvocata o quando si va all'udienza per il processo. Quindi ieri Patrick all'udienza non ha neanche preso parola, poi appunto pare che abbia fatto un commento quando è uscito dicendo non vi preoccupate per me, però ecco, noi ci preoccupiamo e come, anche perché questo è in perfetto stile Patrick, no? Proprio il dire voi non vi preoccupate, io faccio, quasi questa preoccupazione che lui ha più per noi che per se stesso, quando in realtà, ecco, per una volta è davvero giustificato. Questo racconta molto anche della persona che è, il tipo di altruismo che quest'uomo ha e di come si posiziona nel mondo, ecco.
No, e non volevo solo aggiungere il fatto che appunto ricordiamo che Patrick in questo momento è al 18° mese di detenzione preventiva, cioè nel senso non stiamo parlando di un regime di detenzione ancora precedente a l'emanazione di una sentenza da parte della corte competente. Diciamo, questo è un ulteriore elemento da sottolineare, il fatto che appunto questo, leggendolo dalle cronache dei giornali ovviamente, non è stato permesso a Patrick neanche di ascoltare la sentenza, è stato portato fuori la sentenza, insomma la decisione della corte di rinviare l'udienza al 7 dicembre è stato portato via dall'aula dagli agenti di polizia prima della lettura della decisione della corte. Insomma, questo mi sembra un altro elemento proprio di affronto, insomma, da parte delle autorità egiziane, insomma della magistratura.
Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti noi ti ringraziamo molto per questa tua partecipazione e magari ci sentiremo più avanti.
Sì, ringrazio io voi. Ecco, forse l'unica cosa che mi sento di dire è: siamoci e continuiamo ad esserci, anche se appunto sono passati ormai tanti mesi e purtroppo si tende un po' ad assuefarsi ad alcune situazioni. Ecco, evitiamo di farlo e proviamo ad esserci, proviamo a far sentire le voci e a continuare a fare tutto quello che possiamo per rendere questo mondo un filino meno ingiusto.
Grazie ancora.
Grazie a voi, buona giornata.
E come diceva insomma la nostra interlocutrice, Patrick Zaki non è sicuramente insomma l'unica persona che sta subendo la repressione del governo egiziano. Ricordiamo, tra i tanti e le tante altre, Ala Abdel Fattah, attivista, blogger, intellettuale, insomma militante della rivoluzione egiziana del 2011, prigioniero ormai da quasi 2 anni. E anche lui, metto giusto un attimo di musica per fare un collegamento e approfondire anche insomma la situazione di Ala, di cui abbiamo parlato insomma anche negli ultimi giorni da questi microfoni.
Quindi, come dicevamo poco fa, abbiamo in collegamento una compagna con cui vorremmo un attimo, visto che abbiamo appena parlato insomma della vicenda di Patrick Zaki, mettere un attimo a contesto questa vicenda, appunto per scardinare la narrazione per cui si tratta di un fatto isolato quando si parla insomma di repressione in Egitto. Quindi non so se ci vuoi un attimo, vogliamo ricostruire brevemente insomma le fila di questa situazione.
Sì, ciao a tutti e a tutti. Ovviamente come ha già detto nell'intervista precedente, Patrick non è purtroppo l'unica persona che si trova in questa situazione di carcere preventivo, che appunto prevede 2 anni di incarcerazione senza processo, e spesso questo appunto a livello di legge, insomma, se vogliamo parlare di legge, ma quello che succede è che spesso i detenuti o le persone che vengono arrestate per motivi politici superano anche questo limite di 2 anni. Cioè, ci sono persone per esempio che sono state altri lasciate durante l'Aid, tra cui Mahinur, che è una compagna di cui abbiamo avuto modo di parlare spesso alla radio, che hanno passato 3 anni e mezzo di carcere preventivo, quindi diciamo non c'è una regola specifica. E naturalmente da quando sono saliti i militari al potere nel 2013, quello che è successo è che c'è stato una repressione, un accanimento molto forte nei confronti di chi fa politica o che ha fatto politica in passato, con tutte stanno usando tutte le strategie possibili, quindi dal poterti fermare in aeroporto, non farti quindi lasciare il paese, dal se magari già vivi all'estero, sei andato via insomma dall'Egitto, può capitare che al tuo rientro vieni bloccata dai controlli in aeroporto, quindi spesso le persone sono anche sottoposte a sparizione forzata, come è proprio successo con Patrick, ma diciamo appunto non è l'unico. E in quest'ultimo periodo sono molto attenti anche a chi fa ricerca, a chi in qualche modo, anche avendo lasciato il paese, cercando anche di parlare della situazione di un regime così feroce e dittatoriale. Spesso è difficile anche farlo da fuori, perché ci sono comunque le ambasciate che stanno sempre con gli occhi puntati rispetto a quello che si fa per alzare la voce e per parlare di quello che accade all'interno del paese. Naturalmente ci sono carceri e carceri, dalle testimonianze dirette dei compagni che purtroppo si vivono e continuano a viversi l'esperienza carceraria. C'è per esempio Ale Abdel Fattah, di cui stavate parlando proprio ora, che appunto lui ha ricevuto una condanna di 5 anni in un carcere attora sempre, che è un carcere dove si trova anche Patrick, e dopo 5 anni lui avrebbe dovuto continuare a fare questi 5 anni di semi libertà o di libertà vigilata, quindi passare 12 ore dentro il commissariato e 12 ore libero. Ma quello che è successo è che poi 2 anni fa è stato arrestato nuovamente durante appunto questa specie di misura condizionale cautelare, e ora si trova in questo carcere, sempre all'interno del complesso di carceri di Tora, nella sezione di massima sicurezza, che non è l'unico, naturalmente ci sono centinaia di prigionieri politici, tra cui il suo stesso legale, che durante un'udienza era stato arrestato anche lui. E proprio da ieri, quindi oggi è il primo giorno, sono passati i cosiddetti 2 anni di carcere preventivo, quindi dovrebbero per legge, secondo la loro legge, essere liberati, ma naturalmente non è quello che sta accadendo. E invece quello che sta succedendo è che appunto nell'ultimo rinnovo il carcere di massima sicurezza prevede che tu sei totalmente isolato, è una sorta di 41 bis in cui non puoi ricevere lettere, non puoi, quando ci sono i colloqui avvengono tramite vetro divisorio, insomma è privato dei cosiddetti diritti basilari che possono almeno renderti la vita più sostenibile all'interno di quelle 4 mura. E l'ultima udienza era abbastanza estenuato e ha parlato per la prima volta in questi, diciamo, 7 anni di carcerazione di suicidio, e quello che è successo è che da quel giorno c'è la madre, che è Leila Swift, che è sempre stata una donna molto solidale e forte, sostenere Ale, ma ricordiamo c'è anche Sanè, che è la sorella minore di Ale, che si trova in carcere anche lei, proprio perché durante quando è scoppiata la pandemia non c'è stata nessuna possibilità di parlare con le persone detenute, vietavano anche le lettere, e quindi avevano fatto un presidio davanti al carcere di Tora per semplicemente sapere come stava Ale, e quello che è successo è che poi sono state picchiate davanti al carcere, e il giorno dopo, quando sono andate a denunciare l'accaduto al procuratore generale, Sanè è stata rapita con i soliti modi, quindi è stata presa da questo da un gruppo di guardie in borghese, è stata sottoposta a sparizione forzata, e poi sì, insomma, è stata ritrovata nel carcere femminile di Alfanatere, e ci ritroviamo nella stessa situazione, nel senso che appunto dall'ultimo rinnovo di Ale, in cui appunto parlava che non ce la faceva più, non stanno facendo uscire le lettere per sapere, insomma, come sta e insomma se riesce a reggere la situazione, perché comunque diciamo che lui è continuamente sotto pressione e non ha mai smesso di raccontare tramite i colloqui che avvengono tuttora con la famiglia quello che succede all'interno di queste carceri. Quindi spesso ha raccontato appunto delle torture anche subite dai compagni di cella o della cella accanto, e questo ha fatto sì che appunto la direzione carceraria si accanisse ancora di più nei suoi confronti e per esempio liberasse le celle adiacenti a lui, quindi diciamo che continuano a usare tutti i tipi di violenza e soprusi nei confronti di Ale. Poi per insomma una cosa di cui vorrei parlare importante è il fatto che in questi giorni è uscito un libro che è stata una raccolta di tutti gli scritti di Ale di questi ultimi anni, che si può anche tradotto in italiano, e si chiama Non siete stati ancora sconfitti, quindi sicuramente anche questo gesto ha incattivito ancora di più chi decide di far rimanere Ale in carcere, e credo che sia importante.
Magari sarà il caso, insomma, di dedicargli uno spazio più ampio a questo libro e presentarlo anche da questi microfoni.
Sì, certo, però insomma volevo dire questa cosa, ecco, e ricordarci appunto sicuramente è importante fare pressione affinché anche solo una persona esca da quelle carceri terribili, però è bene anche avere un quadro generale di quello che succede all'interno di un paese come l'Egitto, e tenere alta la voce, insomma, di chi non ha voce in questo caso, perché è dietro le sbarre.
Noi ti ringraziamo molto di questo, infatti, perché è molto importante, insomma, tenere appunto il quadro, perché altrimenti si rischia di parlare di Patrick Zaki, di Regeni, come dire, decontestualizzando e quindi in realtà non raccontando la realtà. Quindi grazie e a presto.
Grazie, ciao.
Ciao.